Che il Signore sia ringraziato per il privilegio che abbiamo di essere radunati per udire la sua preziosa parola. Abbiamo di nuovo udito dell'amore di Dio e non per la prima volta, neanche per la seconda, ma molto spesso. E ci chiediamo se queste parole sono già vere nella nostra vita, se sono diventate realtà, se le vediamo o gli altri lo vedono, no, ma non soltanto il discepolo amato di Gesù, o Gesù, anche Paolo ha scritto il capitolo dell'amore in mezzo ai due capitoli, in mezzo ai 12 e 14, sta scritto 1 Corinzi 13, il capitolo dell'amore divino. E qui egli scrive nel versetto 4, l'amore è paziente e benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno. Abbiamo udito già più volte, tutto ciò che ha iniziato avrà anche una fine. Ciò che ha un inizio avrà una fine. Ciò che non ha iniziato e non ha avuto inizio non può cessare e non ha nessuna fine. Sappiamo che la natura di Dio è amore. Dio è amore. Dio non soltanto ha amore, ma Dio è amore. Questa è la sua natura. Dio è amore. E chi è nato da Dio lo ama e ama tutti coloro che sono nati da Dio. L'abbiamo letto insieme. Chi può amare Dio che non vede? Se egli non ama il fratello che Dio ha amato. E insomma, è chiaro, non dobbiamo essere intelligenti per poter capire che la parola di Dio sempre ha diritto e rimane. Ogni parola di Dio è la verità assoluta e verrà un giorno in cui non possiamo passare a destra, a sinistra, ma Dio ci metterà nella via. Nell'ultimo versetto è così bello. Ora l'amore, la speranza, l'amore. Questi tre, ma il più grande è in mezzo a loro, è l'amore. E che Dio possa dare grazia di queste cose, non soltanto udirle o cantare, predicare, ma che in realtà che le abbiamo. E Dio, egli dà tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Oggi continuiamo a parlare della predicazione, tre specie di credenti. È una predicazione strana. Elfato Branham dice che per gli uditori è nuovo un simile tema, eppure è così. Vogliamo brevemente leggere alcuni passi biblici prima che cominciamo a predicare. In Giovanni, nell'Evangelo di Giovanni, nel capitolo 16, versetto 4. Ma io vi ho detto questo affinché quanto l'ora dell'adempimento viene, voi ricordate che io ve l'ho detto. Ora un versetto fin qui. Pensate, ricordatevi che ve le ho dette, che quanto viene il momento dell'adempimento, vi ricordiate che ve le ho dette. Nessuna cosa avvenne che il Signore aveva già detto in anticipo, tramite la bocca dei profeti, tramite la propria bocca o tramite la bocca degli apostoli, e fino nel nostro tempo egli ha parlato. Il capitolo della fede è in Ebrei, ma prima vorrei leggere in Romani 10, Romani capitolo 10, dal versetto 6. Invece la giustizia che viene dalla fede dice così: non dire in cuore tuo, chi salirà in cielo? Questo è farne scendere Cristo. Né chi scenderà nell'abisso? Questo è fare risalire Cristo dai morti. Ma cosa dice invece? Dunque la parola è vicino a te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi annunciamo. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore, e avrai creduto con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. E infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la scrittura dice: chiunque crede in lui non sarà deluso. Fin qui questa parola preziosa. Era il Salmo 68 che mercoledì abbiamo letto, e poi anche nel Salmo 69, un versetto, non sono preparato, ma qui particolarmente questo versetto: nessuno che mette la sua fiducia in lui sarà svergognato. E poi si tratta del versetto, e qui nel Salmo 69, versetto 6. Non siano confusi per causa mia quelli che sperano in te, o Dio, Signore degli eserciti. Non siano coperti di vergogna per causa mia quelli che ti cercano, o Dio d'Israele. Non vogliamo entrare nei dettagli di queste parole. Sono parole che sono state ispirate dallo Spirito Santo ai credenti affinché siano edificati per mezzo della parola della fede, nella fede che siano fortificati e che possono andare avanti. In Ebrei 11 vi è il capitolo della fede. È sta scritto, e qui sta scritto sempre di nuovo della fede. È strano che la fede non è legata con grandi miracoli e segni, ma con rivelazioni, con ricevere la parola di Dio, con l'ubbidienza riguardo a ciò che Dio ha ordinato. Dove Noa ha dimostrato la sua fede, in cui egli faceva ciò che Dio gli aveva dato, e così tramite la sua fede ha pronunciato la condanna sul mondo che era nell'incredulità. Non erano grandi miracoli e segni che, ma Dio fa con ognuno ciò che egli vuole. C'era soltanto un Noè, un Mosè, soltanto un Abramo, un Paolo, un Pietro. Nessuno ha copiato l'altro. Ognuno aveva il suo operato originale. Qui sta scritto in Ebrei 11. Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Se abbiamo questa fede, e per essa fu resa buona testimonianza agli antichi, poi per fede comprendiamo che i monti sono stati formati dalla parola di Dio. Tutti coloro che non credono, non lo riconoscono, cercano un'altra via e non ce n'è. E cercano delle dichiarazioni e non ce ne sono. E quando tutte queste persone vengono con dichiarazioni, non credono ciò che hanno detto, perché non è stato, e nessuno può dire da dove viene la vita. Poi, per fede, Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Tutto avvenne tramite la fede. La fede Enoch è stato rapito. E poi si va sempre più avanti riguardo alla fede. Per fede, per fede, per fede. Senza la fede è impossibile piacere a Dio. Queste persone a cui Dio ha parlato non avevano una fede generale, ma veramente una fede in collegamento con Dio e che aveva parlato loro, eppure con tutti i figli di Dio fino al giorno di oggi. Non abbiamo una fede in generale, ma la fede che è stata data una volta per sempre ai santi. Qui sta scritto nel versetto 8, per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità. Non c'era un miracolo, ma ha creduto ciò che Dio ha detto e si è messo in cammino. Non ha detto, oh Dio, fai questo, fai quell'altro, ma aveva da fare ciò che Dio gli aveva detto. Noi capovolgiamo sempre le cose, almeno io. Invece, sempre nella fede di essere ubbidiente e di fare ciò che il Signore ha detto, vogliamo dire, Signore, fai questo, fai quell'altro, e poi le cose saranno meglio, come se non sapesse ciò che è il meglio. Il mistero della fede non è in questo che diciamo a Dio ciò che deve fare, ma che noi facciamo ciò che Dio ci ha detto. In questo tutto il mistero della fede consiste in ciò, e se noi abbiamo capito questo e siamo stati afferrati, allora una volta per sempre ci è aiutato. Sappiamo che Dio ha parlato per un solo scopo con noi, affinché veniamo alla fede in Lui. Dio non ha parlato a noi affinché siamo più intelligenti o più sappiamo di ciò che sapevamo, ma che tramite la Sua parola ci sia fede nei nostri cuori verso di Lui. Questo è lo scopo del parlare di Dio. E perciò Paolo scrive, la fede viene dalla predicazione e la predicazione viene dalla parola di Dio. E come crederanno se non c'è qualcuno che predica? Non dimentichiamo in questo capitolo della fede in Ebrei 11. Vengono dati gli esempi che è veramente per i credenti, non importa in quale situazione noi ci troviamo, che siamo da qualche parte, qualcosa che anche mi concerne, che mi parla e pensa di me. E stasera Dio parla tramite la predicazione, che questa fede in Lui e nella Sua parola sia più ferma e più fondata, perché dobbiamo essere edificati sopra la fede. E così ora vogliamo guardare questa predicazione, almeno i primi due. Qui la predicazione è tre specie di credenti. Vorrei leggere una parte della preghiera. Stasera veniamo di nuovo quale popolo, perché abbiamo bisogno di te in ogni tempo. Non abbiamo cantato nell'inno io ho sempre bisogno di te. Se abbiamo bisogno del Signore in ogni tempo, sappiamo che questo è il nostro grido per tutto il tempo che siamo sulla terra, perché ci troviamo in una battaglia. Cosa abbiamo cantato? La corale. Ci troviamo in un combattimento e sappiamo che Gesù è il vincitore di Golgotha e che Egli ha combattuto e ha avuto la vittoria per tutti coloro che sono redenti, e che noi tramite Lui siamo vincitori. La battaglia è grande e tu ci hai sì detto in anticipo che il nemico è come un leone che rugge. Egli in mezzo agli uomini lo possiamo vedere ovunque, come un leone ruggente. Egli fa tutto ciò che può, perché sa che il suo tempo è soltanto breve. Noi però abbiamo un padre che prende cura dei suoi piccoli. E oggi ci rimettiamo nelle sue mani con le nostre richieste. Signore, ti chiediamo che tu li possa dare. Notiamo che con un cuore integro egli prega a Dio. Ora leggo il passo biblico nell'Evangelo di Giovanni nel capitolo 6. Molti dei suoi discepoli che erano con lui è un duro parlare, chi lo può ascoltare? Ma Dio, Gesù, sapendo che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro: cosa avete? Se voi vedrete il figlio dell'uomo andare dove egli era, lo spirito è colui che dà la vita. La carne non serve a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e vita. Ma in mezzo a voi vi sono di quelli che non credono. Gesù sapeva esattamente fin dal principio chi erano coloro che erano increduli e quelli che erano che l'avrebbe tradito. Poi continuo: perciò io vi ho detto, nessuno può venire a me se il Padre non lo attira. Questo passo fin qui. E sapete ciò che sta scritto nel versetto seguente? Da allora molti discepoli sono andati via da lui e non lo accompagnavano più sul suo cammino. Allora Gesù disse ai dodici: non volete andare via anche voi? Simon Pietro disse: Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. E noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Gesù rispose loro: non ho io scelto voi dodici? Eppure uno di voi è un diavolo. Egli parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota, perché questi, uno dei dodici, stava per tradirlo. È un versetto triste di tutta la scrittura. Se fosse stato qualcuno da lontano, un estraneo dai gentili, qualcuno, allora sicuramente avremmo capito. Poi sta scritto ancora: ora, se dovessi dare un titolo al soggetto di stasera, e cercherò di fare del mio meglio per sfruttare questa mezz'ora, lo chiamerei così: tre specie di credenti. Spesso ho fatto questa dichiarazione e pensavo: ebbene, credo che predicherò una volta in merito, lo farò stasera. E così pensavo, vi sono in primo luogo i credenti, poi i sedecenti credenti e infine gli increduli. Ecco, abbiamo qui davvero un tema del tutto nuovo, ma noi che siamo seduti qui stasera sappiamo che questi tre gruppi sono sempre presenti dovunque delle persone si radunano. Constatate che abbiamo preso la divisione inglese delle frasi e in parte non sono sempre buone. Abbiamo sempre trovati e probabilmente li avremo sempre fino alla venuta del Signore. Stasera vorrei che considerassimo noi stessi, mentre parlo in merito a questi tre gruppi, per vedere in quale gruppo noi siamo. Ora pensateci, parlo a questa chiesa qui che è di nuovo piena zeppa, compreso lungo le pareti e nei corridoi, e parlo anche al mondo intero. Vedete, questi nastri circolano in tutte le parti del mondo. È il ministero dei nastri. Parlerò ora dei tre differenti tipi di credenti. Ricordatevi che si tratta di credenti. Il mio soggetto tratta di credenti. Uno è un vero credente, l'altro è un seducente credente e l'altro è un incredulo. Dunque, questi tre gruppi saranno parlati in questa predicazione. Leggeremo alcuni passi dei primi due e poi e il terzo, se Dio vuole, lasciamo fino a domani. Il primo gruppo sono i credenti, i veri credenti. La fede viene tramite l'udire la parola di Dio. La parola di Dio è Cristo. Poi i credenti. Prima ci è stato detto, io vorrei che noi stasera, mentre io parlo di questi tre gruppi, non che parliamo degli altri, ma che noi consideriamo noi stessi, che ci proviamo dove noi siamo e a quale gruppo apparteniamo, perché il tempo è serio. E cosa ci servirebbe se noi sapessimo dove tutti appartengono e non sapremmo dove noi apparteniamo? Vogliamo tutto ciò lasciarlo e provarci davanti al cospetto di Dio. Qui sta scritto, nella predicazione, pagina 8, potete vedere il nemico, potete osservare. Voi potete anche vedere che la chiesa del rapimento è una ossione meravigliosa. Potete vedere che la presenza di Dio viene confermata e come opera che questa, che qui in questa Bibbia è stato annunciato e non ho saputo ciò che vi era questa frase quanto ho letto nell'Evangelo di Giovanni, quanto ciò avviene, pensateci che io ve l'ho detto in anticipo. Qui ci viene detto, pensateci, e nella Bibbia è stato detto in anticipo, e ciò avviene. Siamo in una storia della salvezza che fin dall'inizio fino alla fine va secondo il piano di Dio. Poi, ciò, qual è il tempo in cui noi viviamo? È il tempo più glorioso. Le persone in ogni epoca hanno cercato questo tempo. I vecchi profeti hanno desiderato di vivere questa ora, ma non hanno avuto il privilegio. Queste parole ci ricordano ciò che il nostro Signore ha detto in Matteo 13. Molti giusti e profeti hanno desiderato vedere ciò che vedete e di udire ciò che voi udite e non l'hanno visto né udito. È un privilegio in questo tempo di vivere. È un privilegio di udire la parola di Dio per questo tempo. È un privilegio quanto la fede viene edificata tramite la parola rivelata. È un grande privilegio che siamo sotto l'echeggiare della parola di Dio rivelata frescamente per questo tempo. Oso quasi dire, non ci dovrebbero più essere degli increduli. Questa parola di Dio, o potente, dovrebbe portarci ognuno a veri credenti per la grazia del nostro Dio. Poi leggiamo, ora, era un credente perché l'ha visto e l'ha creduto. Noi siamo anche convinti che Cristo, il Messia, era la parola di Dio per questi giorni e lo crediamo. Vedete, ciò era un vero credente. Talvolta manca il contesto. Voi avete poi la predicazione a casa. I veri credenti, così dice Gesù, non si scandalizzano di lui, ma di cuore l'hanno creduto e hanno esclamato: tu sei Cristo, il figlio di Dio, il re di Israele, o come possa essere. Essi hanno riconosciuto il loro Messia perché secondo la parola di Dio è venuto. Perciò l'osservazione che i veri credenti sono pienamente convinti che Cristo era il Messia, la parola diventata carne, nessuno poteva prendere via questo. E in questa predicazione vi è un registro. Qui sta scritto di Noè e poi qui di Daniele, poi di Davide, di persone come Dio li ha usati in modo particolare. Qui sta scritto a pagina 11, Davide disse: tu mi incontro con una spada e un'armatura. Tu mi incontri nel nome dei Filistei. Io ti incontro senza spada e senza armatura. Ma io ti incontro nel nome del Signore, dell'Iddio di Israele. Cosa avviene in Davide? Egli era un benedetto dal Signore. La fede in Dio era così profondamente nel suo cuore. Egli sapeva esattamente che nulla succederà, che Dio possa guardare l'uccello, ma che è anche con lui. Era la fede, non una conversazione, una predica, la fede. Poi, eccolo, cosa è un credente? Che cosa è il suo castello? Cosa è la sua armatura? Qual è la sua protezione? Cosa deve essere la difesa della Chiesa? È la difesa di ogni credente. Non importa ciò che avviene, ciò che il mondo dice, ciò che possa essere, la vostra protezione è l'Iddio di Israele. Così è. Il nome di Gesù Cristo. Cosa è il nostro rifugio? Gesù Cristo. E possiamo rifugiarsi in esso. Questo è la nostra protezione, Gesù Cristo. Nella fede guardiamo a Lui. Quando gli uomini dell'Antico Testamento potevano avere fiducia in Dio, cosa sarà con noi nel nuovo patto? Con tutto ciò che abbiamo visto, udito e ricevuto, come la nostra fede in Dio, nella sua parola, nella sua potenza, in una grande misura, che anche l'impossibile possiamo avere fiducia in Dio di tutto cuore. A pagina 12 leggiamo: questo è il fondamento perché io credo che perfino la sposa, gli eletti, è sta scritto nel libro della vita, viene chiamata fuori, vira un rumore dal cielo e anche un battesimo dello Spirito Santo nella sposa avrà luogo, che tramite la grazia del rapimento sarà presa dalla terra. Dio l'ha promesso. Dio ha promesso a entrambi di benedire e anche di portarci nella sua gloria. Egli ha promesso di chiamarci fuori, che è eletta e che sta scritto nel libro della vita, verrà un rumore dal cielo e anche un battesimo dello Spirito Santo nella sposa, che tramite la grazia del rapimento sarà presa dalla terra. Dio l'ha promesso. Tutto lo vivremo al tempo giusto. Riguardo a questo, possiamo essere senza preoccupazione, che dobbiamo dormire e così sarà. No, allora dormiamo e così sarà. Ma se noi vegliamo e preghiamo e crediamo la sua parola e Dio stesso, non avremo da temere. E nella parola di introduzione l'abbiamo udito, che nell'amore non c'è paura. L'amore perfetto caccia la paura, perché la paura ha a fare con condanna. E in Isaia 53 la condanna era su di lui, affinché noi avessimo pace e tramite le sue lividure siamo guariti. E se noi crediamo questo, che la nostra condanna è stata messa su di lui, allora non c'è più condanna presente che potrebbe colpirci e perciò non dobbiamo temere. Dunque, piena fiducia in Dio e nella sua parola. Qui sta scritto, c'è un cielo e c'è anche una vero Gesù Cristo che ritornerà nel suo corpo per portare a casa e ricevere la sua chiesa, la sua sposa. Non importa quanto la storia è vecchia, ma è sempre ancora la verità. Dio l'ha detto così e i credenti lo credono. Non è qualcosa di meraviglioso? Gli increduli dicono, oh, questa vecchia storia, la vecchia storia è vera, è sempre nuova, e tutti i credenti sono stati sopraffatti e hanno la piena speranza e la forza che li ha portati in ogni difficoltà, perché la parola di Dio dimora in eterno. Anche i credenti dell'Antico Testamento sono stati perseveranti, come noi possiamo essere perseveranti dopo che sappiamo che il nostro Signore è venuto nella carne e ha preso su di sé il peccato. Atti 1. Lo stesso Gesù ritornerà nella stessa maniera come egli l'avete visto andare in cielo. Giovanni 14, io vado a prepararvi un luogo e ritornerò e vi prenderò con me. Nessuno potrà cambiarlo. Un giorno meraviglioso, ciò avverrà, non molto tempo, e vedremo il nostro Signore. Il Signore con la tromba di Dio scenderà dal cielo e i morti in Cristo risorgeranno i primi. E vediamo, i giovani scuotono la testa e guardano alla terra e al cimitero e ai migliaia di anni che sono passati e ancora scuotono la testa e pensano in se stesso, chi può essere naivo e credere questo? E guardano di nuovo la terra. Noi non guardiamo la terra di cui siamo venuti, ma guardiamo al cielo dove il nostro Signore è venuto e là è il nostro diritto di cittadinanza. Lì apparteniamo, ritornerà per cambiare questa veste terrena e ci prenderà con sé. Il compositore dice, io guardo al cielo dove si loda. Là in me vi è il desiderio, Signore, portami su un fondamento più alto. Dio disse, io sono il Signore, colui che guarisce tutte le tue malattie. Io sono Dio, io non mi cambio. Amen. Dio è la parola e se Dio non cambia, come la parola potrebbe cambiare? Io sono Dio e non mi cambio. Dio stesso lo dice nella scrittura. Egli non può cambiarsi perché egli è la parola. Nel principio era la parola era con Dio e Dio era la parola. La parola che non può essere cambiata e la parola è diventata carne, ha preso dimora in mezzo a noi. Quanto è meraviglioso di saperlo. Eppure io penso che Dio tramite questa predicazione in te e in me, in tutti i credenti che sono determinati per il rapimento, possa operare qualcosa di meraviglioso, non soltanto che andiamo a casa e dicono: oh, era qualcosa di meraviglioso, bene, e con ciò lo sappiamo, è una parola meravigliosa, la parola di Dio è meravigliosa, una parola potente, la parola di Dio è potente, lo sappiamo, ma anche deve operare ciò per cui è stata mandata, e questo in te e anche in me. Ora, con Giobbe era un credente, talvolta, ma sempre i credenti devono attraversare prove, perché ognuno che prende il Dio deve essere provato come un fanciullo deve essere educato. Poi viene alcune cose qui. Giobbe passò attraverso difficoltà e prove. I suoi figli gli vennero tolti, tutto gli venne tolto. I membri di chiesa andarono, l'accusarono di aver peccato in segreto e cercarono di dire contro di lui tutto ciò che poterono, ma egli non ascoltò nulla di tutto ciò. Sapeva di aver soddisfatto tutte le condizioni di Dio. Sapeva che non era neanche necessario che Satana cercasse di tentarlo. Sapeva che era il diavolo, finché Satana poteva fargli credere che la sua malattia proveniva da Dio, poté colpire Giobbe. Ma ad un tratto Giobbe ebbe la rivelazione che non era Dio, ma che soltanto passava attraverso queste prove affinché venisse fatto qualcosa di lui. Non era Dio che faceva questo, era Satana. Anche questo dobbiamo sempre di nuovo pensare, e talvolta non è semplice. Quante volte diciamo, se abbiamo una prova, oh Dio, ciò avviene perché tutto viene sopra di me. Perché tu mi colpisci così? E qui, ora, penso alla parola di Paolo che tre volte ha pregato il Signore e ha detto che egli deve dire a Satana di fermarsi. E egli disse: colui che mi ha battuto, e io ho chiesto al Signore tre volte e egli mi ha detto: la mia grazia ti basta. E Satana ha colpito ancora. Io vi dico come il diavolo colpisce, allora veramente con pugno, ma si sentono i suoi colpi, ma soltanto qui ci viene dato la lezione. Per tutto il tempo Giobbe pensava che Dio lo colpiva, che Dio lo colpiva, che Dio andava in giudizio con lui, che Dio era contro di lui, che Dio non ha udito di Dio, ha avuto soltanto il combattimento e tutte le gente sono venuti da lui e era in conversazioni e molte cose ha detto. Ma quanto era stato chiaro che Satana era colui che lo colpiva, la cosa si è cambiata. Io penso dobbiamo capire che il Signore d'un lato edifica la sua chiesa e dall'altro lato la distrugge, perché deve sapere ciò che vuole. No, e ancora no. Il Signore edifica, il Signore consola, egli aiuta, egli benedisce in mezzo alle tribolazioni e nelle prove. E se poi l'abbiamo capito, allora gridiamo in mezzo alla nostra miseria: io so che il mio Redentore vive e che egli, quale ultimo, egli apparirà, e quanto il mio corpo sarà distrutto, io vedrò Dio, io lo vedrò, quale salvezza. È un Evangelo meraviglioso, e ancora nulla, quale estraneo, ma quale conosciuto. Leggo ancora, esattamente è oggi. Egli cercherà di dirvi che il vostro Dio ha portato questa prova per condannarvi. Così non è, no, è Satana che fa questo. Dio lo lascia fare affinché siate provati, per mostrarvi se tramite le preoccupazioni siete uniti a questa terra o se il vostro tesoro è nel cielo, perché dove il vostro tesoro, là siete anche voi, dove il vostro tesoro è anche il vostro cuore. Diciamo così com'è, e io penso uno degli uomini Dio l'ha detto: nudo sono venuto su questa terra, nudo me ne vado di nuovo. Il Signore ha dato, il Signore ha preso, il nome del Signore sia lodato. Quanto il nostro tesoro è nel cielo, è che veramente siamo liberati da tutto ciò che è terreno tramite la grazia di Dio, allora vogliamo andare da dove è venuto. Tutto andrà in fuoco. Che Dio possa darci grazia di alzarci sopra tutto ciò che è terreno per la grazia di Dio e guardare al cielo, da dove egli ritornerà per portarci con sé. Tutto ciò sulla terra, tutto sarà preso. Allora potremmo leggere la storia del fatto Branham. Perdonatemi che lo nomino, quanto ha avuto questa esperienza dietro alla cortina del tempo e ha visto il paradiso e anche le dimore dei santi. E poi si sedette in una poltrona comoda e poi gli venne il pensiero: sulla terra l'unica poltrona che ho potuto comprare è stato pignorato. Questa, mi ricorda, ha costato meno di $20. Potevo pagare soltanto $2-3 e ogni mese ha pagato $1 e ad un tratto non poteva più pagare e la poltrona è stata portata via. Quando la sera tornò a casa, era amareggiato e poi disse sua moglie che l'ha vista là: non preoccuparti, questa poltrona non verrà cercata, è pagata. Come meraviglioso che possiamo sapere che abbiamo una casa edificata, una patria non fatta da uomini, come Abramo poteva pensare, che abitava soltanto in tenda, cercato la città che Dio le ha mostrato, e egli con i suoi tende è andato a destra e a sinistra, non voleva rimanere sulla terra perché qualcosa lo attirava verso alto. Noi dobbiamo abitare in casa chiaramente, ma che possiamo sapere che è soltanto passaggero. Poi sta scritto: Giobbe è stato provato, eppure egli disse: io so che il mio Redentore vive. Ora, riguardo a Giuseppe, un altro credente non poteva di essere ciò che era. Era un profeta. Dio l'ha fatto profeta. Non voleva essere altro che come i suoi fratelli, ma era diverso. Dio l'ha fatto di ciò che era. Nessuno poteva prendere il suo posto. Nessuno può prendere il tuo posto. Tu dici: io sono soltanto una casalinga. Nessuno può prendere il tuo posto. Dio vi ha inseriti così nella sua grande casa. Egli vi ha inserito e non c'è nessuno che può prendere il vostro posto. Quanto vorrei prendere, e ognuno di noi vorremmo predicare, prendere il posto di Billy Graham, ma non lo possiamo. Ma pensate, Billy non può prendere il nostro posto. Noi tutti abbiamo un posto. Altri sono evangelisti, altri dottori, predicatori. Alcune sono casalinghe, altri meccanici, altri contadini, ciò che possa essere. Dio vi ha messo al vostro posto anche affinché siamo contenti spiritualmente e materialmente, come Dio l'ha condotto spiritualmente e terrenamente. Dire: Signore, tu che hai saputo ogni cosa, tu che hai pianificato ogni cosa fino all'eternità, prendi la mia vita come è e fai qualcosa per il tuo onore. Qui parla di Natanaele, della donna al pozzo, e poi disse: anche tu hai qualcosa da fare. Dio ha qualcosa da fare per te. Potete avere tristezza e anche tante difficoltà, potete avere tante delusioni, ma preghiamo che siamo serbati di questo? No. Signore, premi attraverso le delusioni ciò che possa essere, ciò che possa essere, che non lasciare che io vado via di queste, se sono per me. Allora dammi grazia di andare avanti e di attraversarle. Noi tutti vorremmo dire: Signore, oh Signore, fai posto. Io ho detto al Signore, se tu mostrami la via, io vado sulla via. Voi sapete come preghiamo con Dio, ma dicono: ho detto, Signore, se tu mi mostri la via, allora lo vado. Allora io sono alla tua disposizione. Così non va. Desideriamo sempre avere via le difficoltà. E pensiamo, Signore, che tu possa fare la via secondo io voglio. Che sia la mia via, non sarei più la via del Signore per te e per me. E perciò, non che noi ne siamo tolti, ma che Dio ci dà grazia di attraversare le prove, non che vogliamo allontanarci dalle prove, perché sono per noi. Non siamo soltanto a vedere la gloria di Dio, siamo anche determinati a lasciare ogni cosa passare su di noi e se siamo pronti, e allora tutto ciò valeva la pena, perché si tratta di questo, non si tratta che tu e Dio riceviamo la nostra parte, ma che siamo preparati. Poi, cosa fa l'incredulo? Ora si parla dell'incredulo. Egli, cosa fa l'incredulo? Noi vediamo ciò che fa il credente. Egli accetta la parola da ogni razza, da ogni generazione, da Noè fino a ora. Potremmo essere qui, avere un risveglio e considerare coloro che hanno creduto. Il credente non mette nulla in dubbio. Il credente lo crede. Non importa come si ode ciò che un altro pensa o dice o rimane impossibile. Il credente lo crede. Cosa crede? Crede la parola, non un credo, ma la parola, non una denominazione, ma la parola, non ciò che qualcuno dice, ma ciò che la parola dice. Ora pensateci, è il credente non mette nulla in dubbio, il credente non dice come può essere. Se io non posso riceverlo spiegato, così è l'incredulo. Per il credente non importa di ciò di cui si tratta, ma se è la parola, allora è la parola. Questo è vero, così è il credente. Dunque, qui c'è il credente. È stato descritto brevemente, il credente crede la parola di Dio. Ora, tutti dicono di credere la parola di Dio. Da Roma, via i greci ortodossi, i protestanti, le chiese libere, eccetera. Tutti credono la parola di Dio, così dicono. Ma qui è più, qui è la parola di Dio rivelata tramite lo Spirito Santo, la parola di Dio che diventa vita e spirito, la parola di Dio che parla a te e a me, la parola di Dio che mi ha detto la volontà di Dio. Poi viene detto lo Spirito rende vivente la parola e lo Spirito, non uno credo, lo Spirito Santo rende vivente la parola per voi e diventa vivente. È questa, voi l'accettate tramite la fede, vi lo vedete, sapete che è così, perché la parola lo dice e lo Spirito rende la parola vivente. Qui la cosa finisce con i credenti. Lo Spirito di Dio, noi che crediamo, rende la rende vivente la parola che udiamo, l'accettiamo nella fede. Non la dichiariamo, non la spieghiamo, non cerchiamo argomenti, non cerchiamo questo o quell'altro, ma crediamo così ci è stata lasciata. Ora, voi dite, come sono gli increduli se qualcuno viene detto con cui non sono d'accordo, se ne vanno via. E oggi, così nel mondo, cominciate soltanto da dire qualcosa, poi si radunano. Io vedo che grandi folli vengono alle riunioni e vi alzate e dite qualcosa. Essi sono seduti, ascoltano e appena dite Gesù Cristo si è mostrato quale Messia, perché era un profeta, allora la misura è piena e se ne vanno. Cosa sono? Sono increduli. Voi dite, questo tu ce l'hai pensato? Non, questo non l'ho fatto. Io dico esattamente ciò che la Bibbia dice. Erano increduli e sono andati via, benché erano discepoli. Ma sta scritto in contrasto con ciò che essi pensavano. Per te e per me nel momento è incredibile. Qui è il parlare degli increduli che, quali discepoli, hanno seguitato il Signore e nel momento quanto Egli ha detto che era in contrasto con ciò che pensavano, non erano più presenti. E anche il passo, anche volete voi andare via? E la risposta, Signore, dove andremo noi? Soltanto Tu hai parole di vita eterna. Dove un uomo deve andare che il parlare di Dio non lo riceve? Dio deve parlare nel modo degli uomini a Lui? O Dio parlerà a modo suo? Qui sta scritto, erano increduli e sono andati via, benché erano discepoli, ma era in contrasto con ciò che essi pensavano. Dio esamina i cuori. Noi vediamo uno, ognuno, nessuno può guardare né io nei tuoi cuori o nel mio cuore, nessuno. Dio solo conosce i cuori, ma una cosa è nel mio cuore, è ancorato. Ogni parola di Dio la crederò di cuore. Se lo posso capire, se lo posso ordinare, questa è la domanda numero due. Ogni parola di Dio la crederò. Dove vogliamo andare se non siamo pronti a udire ciò che Dio dice tramite la sua parola rivelata e il suo spirito, tramite il suo ultimo suo parlare alla Chiesa? Chi volete udire? Quale parlare volete udire? Stasera vogliamo capire che Dio parla per un scopo e voi sapete esattamente che delle cose vengono rivelate, che insomma se noi guardiamo da noi stessi non dobbiamo farlo, ma lo facciamo benché non dobbiamo farlo. Ma se noi lo consideriamo, chi rende salvo? Chi sa esattamente dove è il peccato originale, in che cosa consiste? Quanti milioni di noi sono stati salvati senza sapere cosa era il peccato, senza aver udito ciò che noi possiamo udire e potremmo dire sì, se Dio era con queste persone e ha fatto e li ha salvati e portati la sua gloria, perché ciò deve essere oggi. Voi cari, viviamo in un altro periodo della storia della salvezza, viviamo alla fine di ogni cosa e i suggelli, i misteri di Dio non erano per 4 anni fa, ma per i nostri giorni sono stati rivelati. Perfino il più grande profeta non poteva sapere ciò che Dio aveva nascosto e che ha rivelato negli ultimi giorni. E vedrete un giorno lo scopo di questa tutta rivelata verrà al giorno. Dio al suo popolo e l'ha provato in ogni cosa, e se le persone sanno e nelle loro camere hanno la fotografia con la colonna di fuoco e sanno che l'Iddio onnipotente ha parlato, no, ciò non dice con ciò che Paolo ha detto. Oh Dio, sii misericordioso, che sia lontano da me di giudicare. Mi dispiace, io ho veramente dolore perché so esattamente che volevo qualcosa di diverso, che è contro l'essere di Dio, e so quanto avviene, quanto colpisce me e te, ma possiamo dire ad alta voce Amen. Quanto hanno distrutto completamente la propria gente, dunque completamente, allora si sentono ad agio e dicono gloria a Dio, era qualcosa di meraviglioso. E ad un tratto Dio parla a te e parla a me per esaminarti, per provare se sei pronto ad accettare la parola che è stata mandata, e egli vede la tua e la mia reazione. Poi, allora, o crediamo o non crediamo. Prima non c'è una decisione. Nel momento in cui tu e Dio viene parlata a noi, allora viene la decisione. Se si parla di altro, di altri, loro devono decidere. Dio parla a te e a me, e io devo fare la decisione. Voi cari, lo dico nella fede e lo dico perché è vero. Dio avrà una chiesa che è una sposa parola, e non sarà nessuna rivelazione che Dio ha dato, non sarà messa in dubbio, non neanche uno darà le sue labbra per dire qualcosa. Tutti apriranno i loro cuori e diranno parlaci Signore, siamo venuti qui per udire la tua parola. Il tempo in cui le cose vengono dette da soleticarci le orecchie è passato da tanto tempo, dobbiamo capirlo. Dio vuole soltanto aiutarci. Egli non vuole altro, benché erano discepoli, ma era in contrasto con ciò che essi pensavano. Cosa tu hai da pensare? Cosa dobbiamo pensare? Dimentichiamo noi stessi e capiamo che siamo su un terreno santo. Lo dico ancora una volta, tutti coloro che sanno ciò che Dio ha fatto qui nella nuvola, nella colonna di fuoco è sceso, ha parlato e si è manifestato, e chi poi si alza per dire e parlare di un mistero di un profeta che è mandato da Dio per un uomo simile, dobbiamo pregare per tanto che c'è la grazia, ma la decisione deve prendere lui. Dio sarà il giudice soprattutto. Stai attento, i 70 sono andati via perché qualcosa non era in armonia con ciò che credevano. I 70 sono andati via perché qualcosa non era in armonia con ciò che credevano. Credevano ciò che credevano, pensavano era giusto, e ciò che il Signore dice non era giusto, e perciò non hanno creduto. Molti credenti sono convinti da loro stessi e non dal parlare di Dio, e questa è la grande distretta. Molti hanno fiducia in se stessi. Come ciò passerà? E Dio ci... Qui sta scritto, abbiamo bisogno non di avere una propria immaginazione, e ciò che è importante, ciò che dice Lui. Dobbiamo negare ciò che crediamo e dici ciò che Egli dice. Questa è il vero, la vera confessione, che noi diciamo la stessa cosa. Dobbiamo il nostro proprio pensare. Dobbiamo mettere da parte, non dobbiamo avere le proprie immaginazioni. Capite ciò di che si tratta? Non dite ciò che dite ciò che Egli disse. Ciò è la vera confessione. Sì, confessiamo ciò che Egli ha detto, e spesso lo diremo ancora, è l'ultimo parlare di Dio in cui tutta la parola è concentrata ed è stata rivelata. Beato l'uomo che sotto l'echeggiare della parola dell'Onnipotente e che accetta la parola e la crede di tutto cuore. Cosa serve ai 70, che hanno visto i grandi miracoli, se poi sono andati via, come se il Signore non avrebbe significato nulla per loro, il loro compito, e invece di rimanere al che noi possiamo rimanere col Signore e nella Sua parola. Poi sta scritto, state attenti, i 70 sono andati via soltanto perché la loro sapienza e la loro appartenenza alla loro Chiesa, soltanto le persone che pensano essere save, che pensano sapere di più, non possono sopportare il parlare di Dio, soltanto perché non era in armonia con ciò che credevano. E di pensare che questo uomo che era lì, di cui tutte le persone credevano che fosse nato d'adulterio, non aveva il diritto di chiamarsi Dio perché fosse solo un uomo. Possiamo stasera pensare e sappiamo, Egli conosce i nostri pensieri. Una cosa sappiamo, Egli ha parlato e ciò che ha parlato rimane per sempre. Voglio leggere l'ultimo paragrafo su questo tema. Io non penso ciò che voi pensate, ciò che non dovete fare. Dio disse che deve essere fatto. Questi segni accompagneranno e nel mondo intero. Chi ha tutta la creazione non sarebbe, ma sarà. Noi ci rallegriamo il messaggio dell'ora nella presenza di Dio, ora, negli ultimi giorni del tempo della sera, in cui la luce illumina e le cose sono rivelate, la parola è confermata e quale verità è stata dimostrata. Entrambi è stato profetizzato e avviene. Tramite la scienza, in ogni modo, durante tutto il tempo, è stato dimostrato che è Gesù Cristo lo stesso, ieri, oggi e per tutta l'eternità. Se un uomo poi si distoglie di ciò è un incredulo e senza speranza, è segnato tramite la potenza di Satana, perciò non c'è più speranza per lui. Egli si trova fuori ogni speranza. Questa è una parola seria e sapete, il fatto Branham si riferisce non a lui stesso, ma a Gesù Cristo, che è lo stesso ieri, oggi e per tutta l'eternità, che durante tutto il tempo si è dimostrato, ha rivelato le cose che egli ha manifestata e confermata ogni anno per tutto un tempo. E poi ha detto, se un uomo poi si distoglie di questo, egli è un incredulo, è senza speranza, è segnato dalla potenza di Satana. Perciò non c'è più speranza per lui, si trova fuori di ogni speranza. Sarà così. E cosa sarà con Paolo, con Pietro o con Fratello Branham? Noi l'abbiamo a che fare con l'Iddio Onnipotente, che ha preso una bocca e ha unto gli uomini che hanno parlato nel suo nome. La parola di Dio è venuta tramite loro, non ciò che Branham ha detto. Non dobbiamo dimenticare questo modo di parlare e diciamo, Signore, Tu hai parlato, dammi grazia di capire e di capire come un discepolo. Aprimi l'intelligenza e che posso accettare. Cosa serve un camminare col Signore se alla fine viene la decisione e in questa decisione manchiamo? Cosa ciò ci ha servito? Dove siamo poi? Se noi manchiamo il traguardo, Dio avrà una sposa, la chiamata fuori per grazia tramite la parola rivelata per questo tempo e si lascia preparare e saremo condotti al compimento. Quanto egli ritornerà? Come abbiamo udito o pregato, abbiamo esaminato noi stessi se siamo credenti o incredulo. Ovviamente, talvolta le cose sono un po' difficili e si ha l'impressione che non conduce al traguardo. Qui, in poche parole, tutto è stato detto. Da tanto tempo hanno seguitato, poi venne qualcosa con cui non erano d'accordo e già era passato, andarono per la propria via. E la via di Dio non è la mia, la tua via, ma è così in alto come il cielo è più alto la terra, così le sue vie sono più alte che le nostre e i suoi pensieri sono più alti delle nostre. Che Dio possa veramente dare grazia di pensare a nessuno, a te e a me, e che possa dire, Signore, dove sto io? Se credo di cuore, ho accettato ogni parola. Signore, fin qui, Tu mi hai accompagnato passo per passo, se no, Signore, fallo, aiutami. Fai il mio cuore secondo la Tua volontà, e Dio lo farà. Amen.